Sì, lodato, benedetto e ringraziato, o Padre, Tu che ci hai pensato e ci hai voluto fin dalla fondazione del mondo, Tu ci hai voluto come figli, somiglianti a Tuo Figlio e pensati in Lui. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza perché hai riversato su di noi e continui a riversare su di noi tutto il tuo amore, un amore che non si pente, un amore fedele, che si dona fino all'estremo, fino al punto da donarci tuo figlio, Gesù. Grazie Signore Gesù perché tu hai accolto su di te il progetto del Padre e sei venuto a rivelarci il volto del Padre. Grazie perché attraverso la tua vita ci hai insegnato ad essere figli e ci hai insegnato qual è il cammino che ci porta alla libertà, noi che abbiamo scelto invece la strada proposta dal nemico, che è quella della schiavitù, l'illusione di una libertà a poco prezzo. Donaci, ti preghiamo ancora una volta allo Spirito Santo, perché noi sappiamo che il nostro cammino, che scorre in mezzo a tante difficoltà e a tante prove, rischia di cadere nelle tentazioni e nelle prove, di non resistere di fronte alle difficoltà e alle fatiche. E tu, Spirito Santo, opera in noi, trasformaci, rinnovaci, fa di noi dei figli. E preghiamo anche te, o Maria, perché ci porti continuamente nella tua preghiera di intercessione materna e ci conduci veramente a un incontro profondo con Gesù fino a diventare in tutto figli. Amen. Amen. Anche questi pochi versetti, anche questa volta i versetti sono dal 10 al 14, quindi ancora una volta quattro versetti. Abbiamo detto il titolo: Cristo ci ha riscattati. Possiamo dire che sono divisi in due parti. Sono i versetti 10, 12 e poi 13, 14. Al centro di ognuna delle parti vi è una citazione. Come quello che abbiamo visto precedentemente, una citazione che inizia con le medesime parole. Paolo è molto abile, anche se lui dettava le sue lettere, quindi non è che le scrivesse, riusciva a mettere insieme dei discorsi molto ben fatti. Quindi cominciano, sono due citazioni che cominciano alla medesima maniera: maledetto chiunque, e nel primo membro di ciascuna delle due parti vi è la parola legge, nomos, e poi c'è la parola fede, invece la troviamo alla fine di ognuna delle due parti, quindi ci sono dei riferimenti ben precisi: la parte, la citazione, poi la parola legge, la parola fede, parola legge, parola fede, e tutte e due volte la parola fede conclude un po' la citazione. Cominciamo con il leggere un po' questo testo. Ricordate, così eravamo fermi nel momento in cui si diceva che quelli che sono dalla fede sono benedetti insieme con il fedele Abramo, cioè l'uomo della fede. Fedele vuol dire l'uomo della fede. Lui gioca sulla parola pistos e pistis. Pistos vuol dire fedele. Pistis vuol dire fede, quindi per noi la parola fede e fedele spesso non sono legate. Si dice: ah, un amico fedele, ma di per sé un amico fedele, per noi la fede è riservata a Dio, no? Per cui noi dovremmo usare la parola o l'aggettivo fedele solo nei confronti di Dio, perché non si ha fede in un amico, si può dire che ho confidenza in un amico. Fiducia, ma è un'altra cosa, tant'è vero che poi Lutero distingueva la fede fiduciale, cioè cercando di cercare di chiarire le cose. Allora, comunque, Abramo è l'uomo pistò fedele, insieme con il topistò Abraham, con il fedele Abramo, anche noi siamo benedetti, cioè Dio ci ha presi sulle sue ginocchia, ci ha dichiarato figli insieme ad Abramo, eravamo arrivati a questo punto. E poi aggiunge, quanti infatti sono dalle opere della legge, cioè sono vuol dire che vengono, provengono da, potremmo dire provengono dall'ebraismo, pensiamo così, oppure coloro che provengono dalla circoncisione, ormai abbiamo capito cosa vuol dire provenire dalla circoncisione, provenire dall'ebraismo, quindi coloro che sono soggetti a questo, quindi vengono dal ton exergon nomu, dalle opere della legge. Notate bene anche qui è un gioco di parole, non è le opere della legge nel senso che le opere genitivo di specificazione, è piuttosto genitivo soggettivo, le opere che sono la legge, perché questa legge che loro usano in realtà sono delle opere, perché la legge in sé non sono solo le opere, la legge è la tua risposta d'amore a Dio, che poi si trasforma certamente in opere concrete, ma quella che invece fate voi, dice Paolo, in realtà sono le opere che sono la legge, cioè hai cosificato la legge, l'hai fatta diventare una specie di merce di scambio con Dio, quindi per quello che ergon, dalle opere exergon nomu, perché non c'è un articolo, quando non c'è exergon tu nomu, sarebbe le opere della legge, ma le opere legge, potremmo dire, le opere che è legge, che sono la legge. Allora, tutti questi sono, ecco qui la citazione, sotto la maledizione. È scritto infatti, ecco la citazione, è scritto infatti, gegraptai, è scritto, maledetto ognuno che non rimane in tutte le cose scritte nel libro della legge per compierle. Notate bene, San Paolo usa proprio questa citazione che potremmo ricordare un'altra, vi ricordate quando Gesù dice, San Giovanni, famoso brano della vita ai tralci, il verbo è sempre meini, rimanete in me, per ben 7 volte viene ripetuto in pochi versetti il verbo meinein, rimanere, che vuol dire fare comunione con. E allora dice, la legge dice che quelli che non rimangono nella legge, nelle cose scritte, in tutte, notate bene, pasin tois che grammenois, cioè non alcune cose scritte, tutte le cose scritte nel libro, nella legge, per compierle, allora questi sono maledetti. Perché? Perché queste cose sono cose esigenti, importanti. E allora, nella legge è scritto così, e allora aggiunge Paolo, che nella legge nessuno è giustificato presso Dio, e qui siamo già alla seconda parte del testo, è manifesto poiché il giusto della fede vivrà. Ecco la seconda citazione. Allora, da una parte si dice maledetto chi non osserva tutto, e il giusto invece vivrà della fede. Allora si capisce questa contrapposizione, cioè alla benedizione promessa alla discendente di Abramo, quindi fa da contrappunto la maledizione che grava su coloro che sono sotto le opere della legge. La cosa è affermata in questa citazione, ve l'ho detto, del Deuteronomio, Deuteronomio 27-26, che conclude una serie di 12 maledizioni. Nel Deuteronomio si trovano 12 maledizioni che sono pronunciate non da Dio, Il popolo ha pronunciato 12 maledizioni contro se stesso e che introducono un lungo discorso di Mosè, capitolo 28, nel quale vengono descritte le benedizioni e le maledizioni che colpiscono coloro che obbediscono e quelli che invece non obbediscono alla legge. Quindi c'è tutta una serie. Chi l'obbedisce riceve questo, questo, questo. Chi non obbedisce riceve tutto questo, questo. Allora, Paolo tiene conto del contesto, è molto attento perché è un rabbino lui, tiene precisa che riferendosi al libro della legge, Deuteronomio appunto 28:58, il comando della legge implica una maledizione in chi non osserva, quindi per coloro che desiderano ricevere la giustificazione sulla base della legge. Cioè, se tu vuoi la giustificazione della legge, dice Paolo, se non le osservi sei maledetto. Mentre invece la Bibbia, dall'altra parte, dice con la seconda citazione, no? Una specie di digressione, Paolo fa i versetti 11-12, c'è una specie di digressione in cui si presenta, Paolo ritorna sul tema del rapporto tra legge e fede, dicendo che la legge stessa, e qui intesa nel suo senso lato di sacra scrittura, è consapevole della sua caratteristica limitata, cioè che non è capace di rendere giusto l'uomo. Perché? Perché dice il giusto vivrà grazie alla fede. Quindi da una parte la sacra scrittura dice maledetto chi non, però la sacra scrittura è anche consapevole che è la fede che ti salva e non è la legge, no? Quindi il giusto, e qui viene citata invece, ricordate la famosa citazione di Abacuc, no? Famoso, il giusto vivrà grazie alla fede. Quindi sono due citazioni che vengono, quindi questo permette l'accostamento di Abacuc 2:4, che è questo che abbiamo visto, e poi Levitico 18:5, anche qui in entrambi questi testi ricorre il verbo vivere. Allora, si dice che il giusto vivrà per la fede, quindi grazie alla fede, cioè tu ti sei aperto a Dio, grazie a questa tua apertura vivi, perché Dio è vita, Dio è potenza, Dio è forza, mentre in realtà la legge non è capace di proporti tutto questo, no? E poi aggiunge, il giusto vivrà della legge, la legge non è dalla fede, ma colui che fa queste opere della fede vivrà in esse. Quindi è una sottolineatura importante per dire, guarda che se tu vivi grazie alle opere della legge, questa è la tua paga per ricevere la grazia e la forza che viene da Dio. Hai pagato quello che Dio ti ha dato, e se l'hai pagato non è più qualcosa di gratuito. Ma siccome è impossibile, perché la legge stessa dice che è impossibile, quindi sei costretto alla maledizione. Più tardi aggiungerà proprio tutto questo. E poi, finalmente, nei versetti 13-14, Paolo si libera dal complesso e comincia a dire, un tentativo di giustificare, dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Intanto è interessante vedere qual è il verbo che viene usato, no? Cristo ci riscattò, in realtà il verbo, cioè, ve lo leggo perché è curioso, exegorazen, cioè dentro il verbo è exagorao, anche se uno non sa che cosa vuol dire, ovviamente l'agorà. Che cos'è l'agorà? L'agorà è la piazza. Che cosa succedeva quando c'è un ex? Prendere dalla piazza. Viene in mente quando venivano venduti gli schiavi. Gli schiavi venivano venduti in piazza. Allora Gesù, dice San Paolo, è venuto in piazza, ci ha presi e ci ha comprato. Quindi è bello questa immagine di Gesù che c'erano i battitori che ci mettevano in vendita, eravamo schiavi, e lui è venuto a liberarci. È venuto sulla piazza, il verbo proprio exagorao, è proprio il verbo tipico del riscatto degli schiavi. Noi eravamo schiavi di tutte queste cose qui, per cui dovevamo pagare tutti questi debiti, e lui, quindi schiavi della circoncisione, schiavi di tutte queste cose che per essere graditi a Dio dovevamo fare. è un po' il legalismo, no? Schiavi del legalismo, è quella libertà di cui parla Gesù quando parla di io vi ho liberato dal sabato, no? Qui c'è qualcosa di più grande del sabato, l'uomo è più grande del sabato. Misericordia vogliono sacrificio, cioè Gesù che viene ad abbattere alcune strutture che sono delle strutture che ingabbiano l'uomo, e Gesù è venuto a liberarci. E quindi Gesù è venuto, ci ha riscattati dalla maledizione. Noi eravamo maledetti dalla legge ed è divenuto per noi maledizione. Ed ecco qui la citazione del Levitico, poiché è scritto: maledetto ognuno che è appeso sul legno. Che cosa ha in mente? Ecco il tema della incarnazione. Gesù cosa ha fatto? Ricordate, in fondo, poi dopo lo spiegherà, no? Perché Gesù è il figlio di Abramo per eccellenza, poi giocando, lo troveremo più tardi, giocando sulla parola singolare, non dice i semi di Abramo, ma il seme di Abramo. Dice, San Paolo dice, vedete che c'è scritto il seme di Abramo, se il seme è singolare, è un uomo solo, non sono tutta l'umanità. Dunque Gesù è colui che riassume tutto il seme di Abramo. E quindi lui ha riassunto in sé tutto, perché? Perché se questo succede a lui, è successo a tutti noi. Quindi Gesù cosa ha fatto? È venuto, ha pagato per noi, cioè al nostro posto lui ha pagato, si è fatto lui maledizione, si è fatto inchiodare, siccome c'è scritto maledetto colui che è inchiodato al legno, ebbene, lui si è fatto inchiodare sul legno, epixulu, sul legno, e c'è scritto così, allora lui si è fatto maledizione affinché verso le genti la benedizione di Abramo giungesse in Cristo. C'è anche qui un esse, verso le genti vuol dire verso i pagani, cioè quelli erano i maledetti, i pagani erano maledetti perché non possono osservare la legge, bene, Gesù si è fatto maledetto per diventare come loro, facendosi maledetto in realtà ha assunto su di sé tutta la maledizione, ma siccome lui è morto ed è risorto, ha disgregato la maledizione dentro di sé ed è diventato benedizione per tutti, non so se ho reso l'idea. Cioè, è come uno che, come diceva, c'è un vecchio inno medievale che diceva che Cristo ha inghiottito la morte e ha ucciso la morte, perché lui è la vita, cioè la morte ha creduto di ingoiare Gesù, ma ingoiando Gesù che è vita, in realtà è morta lei. Ecco. Quindi Gesù che ha voluto assumere su di sé tutto, allora siccome è scritto così, allora affinché verso le genti la benedizione di Abramo avvenisse in Cristo Gesù. Perché? Affinché la promessa dello Spirito ricevessimo tramite la fede. Cioè, Gesù per farci arrivare alla promessa dello Spirito ha distrutto tutto ciò che era negativo. Cioè Gesù si è fatto morte per darci la vita, cioè per farci capire che in realtà tutta la benedizione di Abramo che passa attraverso, che arriva ai pagani e che dona il dono dello Spirito Santo, cioè Gesù ci ha in pratica incorporati in sé, siamo diventati tutt'uno con lui, in lui noi siamo stati maledetti tutti, ma lui è il figlio di Abramo e dunque in lui siamo tutti benedetti. Lui è l'emblema della fede, dell'apertura totale, del dono totale di sé. E quindi, grazie a Gesù, la promessa fatta ad Abramo passa a noi, perché lui è colui che si è fatto maledizione per portarci alla benedizione. Quindi, da un lato, Paolo desidera verosimilmente evitare a Cristo che Cristo venga chiamato maledetto, infatti lui non dice maledetto, dice si è fatto maledizione, state bene, non dice, si è, per dire che Gesù è maledetto, però si è fatto maledizione, ha sostituito l'astratto col concreto, no? però Gesù sarebbe il maledetto, nessun ebreo direbbe una cosa del genere. Ricordate anche in Giobbe, maledici Dio e muore, e muori, dice la moglie, no? In realtà nell'ebraico c'è scritto benedici Dio e muore, perché non si può maledire Dio, no? Benedici Dio, sì, adesso provo a benedire Dio se ce la fai, adesso che ti succede tutta questa roba qui. Quindi è un modo per evitare. Allora Paolo, che è un rabbino, non vuole attribuire a Cristo l'epiteto di maledetto, però dice che si è fatto maledizione, no? Non è maledetto, ma si è fatto maledizione. Quindi vuole evitare che Cristo gli venga attribuita questa qualifica di maledetto. E dall'altra però intende sottolineare che lui, con la sua morte, assume su di sé la maledizione che non è della propria colpevolezza, perché lui è innocente e di cui non ha senso neanche parlare, ma quella di tutta l'umanità. Quindi lui ha assunto su di sé, siccome tutti i pagani che non osservano la legge sono tutti maledetti, Gesù si è fatto lui maledetto per diventare pagano. Perché? Ma perché Dio ha promesso che i pagani, grazie alla fede di Abramo, sono salvati. È un giro un po' tortuoso, mi sembra un po', mi trovo un po' tra il sorpreso e lo... non so se sono riuscito a spiegare la cosa. Cioè, è un giro che Gesù ha fatto per riuscire a recuperare tutti gli uomini. Siccome la benedizione di Abramo è quella per i pagani, che sono i maledetti, secondo la legge, Gesù ha voluto diventare lui stesso maledetto per essere tra coloro che sono benedetti grazie alla fede. Non so come dirvelo ancora, ma anch'io ho dovuto lavorarci su un po' per disintricarlo, perché poi nel greco non era proprio la più grande chiarezza, no? E quindi il verbo riscattare, ho detto, che proprio è tipico della terminologia tecnica della liberazione dello schiavo. Quindi non è una metafora, ma è un modo realistico che Paolo usa, addirittura quasi brutale. Siamo stati comprati al mercato, insomma, eravamo merce di svenduti al mercato, eravamo sulla piazza, sulla pubblica piazza, il diavolo ci comprava, ci faceva quello che voleva, ci distruggeva. Ebbene, lui è arrivato, ci ha preso tutti, no? E ci ha portati in una dimensione completamente nuova. Quindi è un modo per intendere la croce. Che cos'è la croce? La croce è proprio questo. È Gesù che ha assunto su di sé il nostro male, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo e quindi lo vince, che lo porta su di sé. E Gesù ha fatto proprio questo, quindi questo è l'argomento scritturistico di San Paolo. Che cosa ha in mente? Sicuramente Isaia 52, anche Isaia 53, cioè il quarto carne del servo di Yahweh, quando ha preso su di sé tutte le nostre colpe, il peccato che era nostro, lui lo ha fatto diventare redenzione. Cioè lui, chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione, non ha apparenza di bellezza. Lo leggiamo il Venerdì Santo, ve lo ricordate? Il pomeriggio del Venerdì Santo si legge il quarto carne del servo di Yahweh. Quindi lui ci presenta una rilettura del carne del servo di Yahweh in chiave di redenzione. Cioè veramente Gesù ha fatto questo, ha assunto su di sé, lui l'innocente, ha assunto su di sé la maledizione in nostro favore. Gesù Cristo stesso nell'ultima cena, secondo San Giovanni, dice la stessa cosa, eh? Cosa dice? Padre, non ho perduto nessuno tranne il figlio della perdizione. Il figlio della perdizione è lui. Cioè Gesù sta parlando di se stesso. Ios tes apoleias, figlio della perdizione. Anche qui Paolo usa un altro termine, si è fatto maledizione invece che benedizione, invece che perdizione usa maledizione, ma è la stessa cosa. Lui si è fatto perdizione, è come, che so, Gesù che dice: piuttosto che perdere qualcuno, ho preferito perdermi io per loro, cioè mi sono offerto al loro posto. Del resto Sant'Ignazio l'ha capito molto bene nella terza settimana degli esercizi, quando invita a meditare sulla passione di Gesù, dice: osserva e contempla una per una tutte le piaghe di Cristo e comincia a dire: io dovevo patire tutte queste piaghe, tutte queste sofferenze, e lui lo ha sofferto per me, per dire, al mio posto, non per me a mio favore, ma al mio posto. Gesù ha pagato al mio posto, io dovevo soffrire, io dovevo morire in croce, perché io ho i peccati, io sono il maledetto, e lui ha assunto tutto su di sé per distruggere tutto e mi ha completamente liberato. Allora lui, per raggiungere, siccome i pagani erano i maledetti, ebbene, li ha fatti diventare benedetti facendosi uno di loro. Paolo poi, quando presenterà tutta la sua opera, cosa dirà? Mi sono fatto maledetto con i maledetti, mi sono fatto senza Dio coi senza Dio, cioè mi sono fatto tutto a tutti per raggiungere ad ogni modo ciascuno, cioè sono entrato, ho imparato da Gesù questo stile. Però Gesù l'ha fatto perché, siccome è dalla fede che nasce la giustificazione, ho voluto che tutti diventassero figli di Abramo attraverso la fede, e io disgregassi, togliessi e distruggessi tutto il male e la maledizione che c'era.
Ha sempre detto che era giusto
il
figlio della perfezione.
No, questi lo dicono chi? Ma non so, non c'è scritto, eh? C'è scritto solo che lui dice: non ho perso nessuno tranne il figlio della perdizione. Ma se voi andate a leggere nella Bibbia, quando si parla di Ios tu tesapel apoleias, non ha nessun senso, lui sta citando la scrittura, il figlio della perdizione. E Gesù, andate a leggere il Carmine di Salmo di Yahweh, dove si è fatto maledizione per noi, si è distrutto per noi, quindi è appena morto Silvano Fausti, l'ha scritto lui questo. Quando io lo predicavo da anni, poi a un certo punto dicevo, perché io pensavo che fosse così, leggendo questo, il testo, esaminandolo, non mi trovavo Giuda, perché Gesù non ha condannato nessuno, ha dato a Giuda il boccone in tinto per dire: guarda, ti voglio così bene che qualunque cosa farai io ti amerò sempre, e poi non può chiamarlo figlio della perdizione, gli ha dato tutto. E leggendo Fausti ho trovato che Fausti era della stessa opinione, cioè era lui, è lui che mi ha riconfortato. Beh, lui ne sa molto di più di me, dunque mi sentivo più libero di predicarlo, ma quasi per caso mi sono imbattuto in uno dei suoi libri e lui presentava proprio Gesù, il figlio della perdizione è Gesù, lui, e citava, come citavo io, San Paolo, qui si è fatto benedizione per noi, e poi è citato ancora la lettera ai Romani, Gesù che si fa maledizione, è proprio questo, cioè si è sostituito a noi, ha pagato al mio posto, perché io non potevo. Certamente qui viene in mente anche un altro, l'accenno lo troveremo ancora dopo, c'è un'altra figura quando c'è un processo, perché uno ha perso tutto, presso gli ebrei, questo tipo di processo, prima che venisse pronunciata la sentenza, c'era questo uso, l'ultima persona che poteva alzarsi e dire qualcosa prima della sentenza era il Goel, viene chiamato così, il Goel, è una figura giuridica che era il parente più prossimo che aveva diritto di pagare al posto di colui che era condannato, diceva: io sono il Goel, quindi attenzione, quello che deve pagare lui lo pago io al suo posto. Allora, è esattamente quello che Gesù ha fatto per noi, lui si è fatto parente prossimo per noi e ha pagato al nostro posto, noi dovevamo pagare e lui ha pagato al nostro posto. Tant'è vero che San Gerolamo, leggendo il libro di Giobbe, dove Giobbe dice: io lo so, il mio Goel è vivo, e ultimo si ergerà sulla mia polvere, cioè io so che l'ultima parola è del mio Goel, io ho un parente, e questo parente si chiama Dio, sarà la sua ultima parola, potrò anche morire, ma sono sicuro di Dio, Dio non mi abbandonerà nella mia polvere. E poi è stato tradotto Redentor meus vivit et in novissimo me renovabit, che poi veniva cantato nell'ufficio funebre una volta, no? Non so se avete in mente quando c'era l'ufficio funebre in latino. Sì, sì. E si era proprio, io me lo ricordo, il seminario: Redentor meus vivit et in novissimo me renovabit. E così era. Cioè, il mio Redentore, colui che paga al mio posto, alla fine dirà la parola che mi salverà. Quindi Gesù è colui che paga al mio posto. Questo è il Goel, quindi è ancora una volta Paolo che riecheggia la tradizione. E poi perché? Quindi affinché verso le genti, l'abbiamo già letto, no? La benedizione di Abramo arrivasse in Gesù Cristo. Quindi questa benedizione non è che è già arrivata, ma arriva pian piano, cioè proprio grazie alla crocifissione e morte di Cristo, grazie alla sua passione, morte e risurrezione, questa benedizione, che è quella di Abramo, perché è la benedizione di chi si fida del Padre, sulla croce cosa fa Gesù? Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, spalanco la mia porta a te, mi appoggio a te, non sulla legge, mi appoggio sul tuo amore, sono sicuro di te. Facendo questo, e noi siamo uniti a lui sulla croce, anche noi entriamo nella benedizione di Abramo, ma è una benedizione che passa verso le genti, ecco, non alle genti, perché sembra che arriva subito, no, passa verso i pagani in Cristo, pian piano, perché la promessa dello Spirito noi ricevessimo tramite la fede. Perché? Perché se tu passi da lì riceverai anche lo Spirito, perché in Cristo diventi figlio. Lo Spirito che è la stessa forza che viene da Dio, cioè anche tu vieni divinizzato. Paolo parla quindi di divinizzazione, come dicono i padri della Chiesa greca, soprattutto, ma ancora i padri della Chiesa russa, i grandi spirituali, la spiritualità russa parla sempre di divinizzazione, e questo è il grande cammino che noi siamo chiamati a fare. E io penso, di fronte a queste parole, che cosa desidero e voglio? Io penso non può se non nascere dentro di noi il desiderio di una grande riconoscenza. Signore Gesù, chi te l'ha fatto fare? Perché un amore così grande? C'è il verbo che dice: che cosa potrò rendere al Signore per quanto mi ha dato? Alla fine, proprio qui, il metterci di fronte al Signore e dire: come posso restituirti qualcosa io? Cosa posso darti? Non ho niente da darti. Però il Signore cosa non chiede a noi? Niente. Chiede che noi ci consegniamo al suo amore, basta. Non per niente gli esercizi spirituali di Ignazio finiscono con la consegna di sé: prendi, Signore, l'intera mia libertà. Signore, non posso darti niente, però ti posso consegnare la mia libertà. Mi consegno a te perché so che se mi consegno a te trovo il senso stesso della vita. E, poi vedremo il seguito, Paolo riprende, usando ancora, cioè riprende in maniera quasi monotona, ripetitiva, con altre immagini la stessa cosa, perché vuol far capire ai Galati che si sono lasciati infinocchiare, cioè che Gesù ha già fatto tutto, che loro sono già salvati, e quindi anche noi, che non sta parlando ai Galati, ma a tutti noi, capite? Se questa lettera è stata conservata, non è, potevano dire, ok, i Galati l'ha ricevuta, l'avete letta, boh, buttatela sul fuoco. Se l'hanno conservata vuol dire che hanno sentito che questa lettera valeva per tutti noi, perché anche noi abbiamo bisogno di sentirci ripetere continuamente queste cose, perché cadiamo continuamente nelle trappole del legalismo, del volerci conquistare la salvezza con le nostre mani, del fare noi qualcosa per essere graditi a Dio, ma non possiamo fare niente. L'unica cosa che possiamo fare sono i guai, e questi sono tutti gratuiti e li facciamo tutti, ma il resto, per fortuna, Dio ci ha voluto e ci vuole talmente tanto bene che ce ne risparmia un po', ci ferma, ci blocca sull'orlo del precipizio. Del resto, se vi ricordate Marco, dove va Gesù a cercare gli uomini? Sempre lungo il mare. Perché? Ma il mare è per gli ebrei è il simbolo del male, è il simbolo dell'abisso, e Gesù è sempre là, lungo il mare di Galilea, lungo il mare. Ma perché? Ma perché? Noi siamo lì a giocare sull'abisso, siamo lì, ma intanto non ci cado dentro, e lui ci porta via da lì, e ci chiede di essere anche noi pescatori di uomini, cioè coloro che tolgono gli uomini dal male, che tirano fuori dall'abisso. Gesù è venuto a salvarci dall'abisso, ecco, chiamatelo riscatto, chiamatelo l'andare in piazza e comprarci a caro prezzo, come volete, però è questo. E poi Paolo parlerà ancora altre immagini, userà l'immagine del testamento, l'immagine dell'alleanza, eccetera. Comunque per il momento noi ci fermiamo qui, penso che ne abbiamo già per riflettere, per ringraziare, per lodare, per pregare, facendo diventare la nostra riflessione preghiera e riconoscenza al Signore Gesù, che ci ha amato in una maniera impensabile è imprevedibile, sorprendente, tanto che Santa Caterina da Genova dice: ma tu sei folle, mio Dio, tu sei folle, come fai ad amarci così? Perché sei matto. Ecco, un Dio che è matto perché arriva a donarci quanto ha di più caro. Già Giovanni lo dice, no? Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Dio ha tanto amato il mondo, capitolo 3 di Giovanni, da dare il suo figlio, da consegnarlo, darlo in mano a noi.